ci sono tre puntini al lato, girate, premete, bloccate. Tum. Dici perché? Perché l'ha detto Giovanni, punto. Perché grazie alla via stretta abbiamo perso almeno una sorella. Proprio sul post di cui abbiamo parlato venerdì, dopo la riunione dello Spirito Santo, lei ha scritto Amen. E Amen significa così sia, cioè che il Signore conferma. Ma che conferma senza la sua parola? Ha confermato aria fritta. Hai confermato aria fritta. Poi mi dite che non sono un profeta. Ah, fratelli, fate attenzione a internet, fate attenzione che girano i lupi e le pecore hanno bisogno di un pastore che li guida. E se non volete capire che io sono un pastore, perché come ho detto venerdì, io non sono il buon pastore, ve lo ripeto ancora oggi, io non sono il buon pastore è Salmo 23 e si chiama Gesù Cristo. Vabbè? Gesù è il buon pastore. Ma Gesù mi ha dato questo mandato. Mi dice, chi te l'ha detto che è venuto Gesù di persona a dartelo? No, perché qui non c'era la chiesa, sono venuto, si è formata una chiesa e chi l'ha fatta, chi li farà a mamma e papà? Dagli una vomitata così si sveglia. A Giacomo e a Giussi, chi li farà a papà e mamma? Chi li farà? Arriva Lucia, vada, tu da oggi sei papà, così può fare Lucia? No. Un figlio nascerà Francesco e dice: "Wow, Francesco dopo tra un anno farà papà". Boom, e gli ha messo il bollino e là è finito. Là, Giussi si metterà a piangere perché dice: "Dopo 9 mesi non mi chiama papà e non chiama mamma". Se piglia da mio figlio, almeno all'inizio quando era intelligente, ha chiamato subito papà. No, io ero al lavoro, lei ha provato a circuirlo, circonvenzione di minorenne ha fatto. E mio figlio, sì, e mio figlio invece, mio figlio la guarda e gli fa papà. Quindi, chi è che mi ha fatto papà? Mio figlio. Chi è che mi fa pastore? La nascita di anime. Dio mi conferma attraverso la nascita di anima, attraverso la crescita della Chiesa. Ok? Quindi venerdì io ho detto questo, che il buon pastore è uno e si chiama Gesù Cristo. Non volete credere che io sono il buon pastore? A me pensate che io sia il cane del pastore. Sapete che ogni pastore ha un cane? Sono il cane che secuto lupo e tiene le pecore in ordine, va boh. Consideratemi almeno come un cane. Consideratemi almeno come, se non mi volete considerare pastore, consideratemi come un cane. È una frase brutta che dico. Però se arrivate a queste sciocchezze di credere a una persona che non ha basi bibliche, non porta nessuna riferimento biblico a quello che lei dice, a quello che lei espone, fratelli, fratelli, il diavolo viene per uccidere. Per rubare, uccidere e distruggere. E rendere ogni cosa informe e vuota. Informe e vuota. Torniamo a Isaia. No, andiamo a Apocalisse 3, versetto 20. Poi andiamo a Isaia. Che è sempre la chiesa di Laodicea, che che mi sembra che, siccome il Signore mi sta portando sempre qua, mi sa che è la Chiesa degli ultimi tempi. È la forma della Chiesa degli ultimi tempi. Non vi ricordate com'è? La rileggiamo. E all'angelo della Chiesa in Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo e né caldo. Oh, fossi tu freddo o caldo. Così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Poiché tu dici: io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Questo è orgoglio. Orgoglio. Io sono ricco. Mi sono arricchito. Quindi prima eri povero, poi ti sei arricchito. Non ho bisogno di nulla. Non ho bisogno di nulla. No, io ho bisogno, ho bisogno, ho bisogno. Io non mi sento ricco, non mi sento arrivato. Io ho bisogno. Fratello, sorella, non ti sentire arrivato. Tu hai bisogno di Gesù, hai bisogno dello Spirito Santo. Il battesimo dello Spirito Santo, so che molti di voi l'hanno avuto. E molti dicono: e allora che veniamo a fare la riunione dello Spirito Santo se io già l'ho avuto? Per avere la pienezza. Perché noi vogliamo la pienezza, vogliamo di più, perché c'è di più davanti al Signore. Quando molti predicano questo di più davanti al Signore, predicano come se, ecco, scende l'oro dal cielo, le persone volano a terra, c'è la lievitazione. Vogliono fare tutti Diego e Battantuono. Lo siete mai visti il film? A me non mi interessa quello. Il più grande miracolo che tu puoi ricevere questa mattina, sai qual è? La predicazione della parola di Gesù Cristo. Ascoltare la voce di Gesù. Vedere Gesù che cammina in mezzo a noi. Questo è il più grande miracolo che tu potresti desiderare questa mattina. I più grandi miracoli che io vedo questa mattina non sono le stampelle che vengono abbandonate. No. Siete voi che siete qua e avete rinunciato a qualcosa là fuori per venire qui. Perché noi siamo miracoli di Dio. Noi siamo miracoli di Dio. Salvatore, tu sei un miracolo di Dio. Francesco, tu sei un miracolo di Dio. Hai un figlio bellissimo. Ha un sorriso. Miracoli di Dio. Noi vogliamo sempre di più. I nostri figli non si accontentano. Vogliono sempre di più. Noi che avevamo 200 lire in tasca quando eravamo piccoli eravamo contentissimi perché potevamo farci una partita, alle macchinette, così le chiama mio nonno, alle macchinette. 200 lire ed eravamo felicissimi, vero Francesco? Ci giocavi anche tu alle macchinette. Oggi ci hanno telefonini, cose di più, vero Giacomo? Di più. Ma quell'altra è uscita una nuova versione, di più. Mamma, spendi di più. Papà, spendi di più. E quando tu gli hai dato tutto, le vedi sempre chiusi in camera, tristi, abbandonati. A noi con 200 lire eravamo in giro e ridevamo, scherzavamo. È così che il cristiano oggi va in chiesa e non si accontenta, vuole di più. Di più. Di più. E io voglio di più. Geremia capitolo 15, versetto 16. Qua Guarda che dice Geremia. Appena ho trovato le tue parole, appena ho trovato le tue parole, le ho divorate. Che ha fatto con le parole Geremia? No, aspetta che c'è la telenovela. Aspetta che c'è i coreani. Aspetta che c'è... Prima devo leggere, finirmi di leggere il libro. Non so che libro sto leggendo. Poi vediamo se... Aspetta qua, aspetta là. E finì la giornata. È vero o no? Gesù, aspetta. Gesù, no, aspetta. Ho aspettato per il tuo miracolo e tu non me l'hai dato e mo aspetti tu. E Gesù ti guarda e fa, non hai capito nulla. Invece Geremia, che è un ragazzo, giovane, ci siete? Fai caldo, bella mia. Mettiti vicino a papà, guarda che vento piglia qua. Ventilatori, che questi ci abbiamo. Lo abbassiamo un pochettino quello lì. Però se vi arrivi in faccia, poi non vi lamentate. Non vorrei che gli arrivi in faccia. No, no. Gloria a Gesù Cristo. Geremia era un ragazzo più giovane di Emanuele, ma molto più giovane. Forse più giovane di Gilberto, adesso non so. Ma lui dice questo, appena ho trovato le tue parole le ho divorate. E la tua parola è stata per me. La gioia e l'allegrezza del mio cuore. Perché il tuo nome è invocato su di me, o eterno Dio degli eserciti. E questo giovane ragazzo sta dicendo queste parole un po' d'ambriaco, da fuori di testa, veniva insultato, picchiato, non so se lapidato, buttato in un fosso, abbandonato in un fosso. Perché? Perché diceva la parola di Dio. Perché? Perché proclamava ciò che sarebbe successo su Israele. E lui dice, appena ho trovato le tue parole, l'ho trovato le tue parole, le ho divorate. Cioè, non mi è interessato della mia vita. Non mi è interessato del mio dolore. Non mi è interessato delle mie vicissitudini. Non mi sono interessate le circostanze che mi attanagliavano. Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Perché la tua parola è stata per me la gioia e l'allegrezza nel mio cuore. E per qualcuno di voi gioia e allegrezza la parola di Dio? La tua parola per me è gioia e allegrezza, riposo delle ossa. Perché il tuo nome, il nome di Gesù, è invocato su di me. È invocato su di me. È invocato anche su di te il nome di Gesù? La tua vita sta dando gloria al nome di Gesù Cristo. La gente quando ti vede riconosce in te un figlio di Dio. La tua vita sta dando testimonianza e gloria al regno di Gesù Cristo. Perché noi siamo chiamati a fare questo? Noi siamo chiamati ad essere ambasciatori di Gesù. Molti parlano di questi ambasciatori e tutti parlano sul fatto che come ambasciatore hai diritto, 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 ma i doveri? Noi siamo italiani, i doveri non ne vogliamo. Quando acquistiamo una poltrona è mia, è mia. Ma quella poltrona porta diritti e doveri. È vero o no? E tu nel regno di Dio hai acquistato una poltrona. Quella poltrona è una poltrona da figlio di Dio, che comporta dei diritti, ma comporta dei doveri. Perché se il figlio di Dio, Gesù Cristo, ancora oggi serve, tu, come figlio, cosa devi fare? Se il figlio di Dio, Gesù Cristo, è santo, tu come devi essere? E come vuoi fare il santo? Davanti al computer? Davanti a internet? Come vuoi fare il santo? Giocando a briscola? Come vuoi fare il santo? Continuando a peccare? Come vuoi fare il santo? Rimanendo legato al mondo? Alle concupiscenze di questo mondo? Come vuoi fare il santo? Come vuoi fare il figlio di Dio? Il diavolo va in giro in guisa di leone ruggente, come un leone ruggente. Come un leone ruggente. Non è il leone, è come un leone. Lui è un abile mistificatore, è un abile si traveste e ti fa sembrare che ci sia il leone e tu ti schianti. Ora, se io non fossi pastore, per come alcuni dicono, che non esistono i pastori, ma c'è il buon pastore, sì o no? C'è il buon pastore, sì o no? Ci credi nel buon pastore, sì o no? E allora puoi venire qui tranquillo. Puoi venire qui tranquillo. Perché se c'è il buon pastore, e io non sono un pastore secondo la sua chiamata, lui a me mi piglia da un orecchio e mi butta fuori, perché lui ama le anime. Gesù ama le anime. Mi capite o no? Ma siccome quando tu non credi nel ministero, non credi nemmeno in Gesù, ha voglia che parli. Ha voglia che parli. Perché noi dobbiamo imparare a fidarci di Gesù. Ma è difficile fidarsi di Gesù, è vero o no? Ahi, nessuno risponde. Fratelli, quando vi ho parlato già, quando mia moglie aveva minaccia di aborto e mio padre mi ha detto di non andare in ospedale, per me, io avevo raccontato, sì, mi sono andato a coricare, ho riposato, ma all'inizio per me è stato difficile fidarmi sia di mio padre e sia di Gesù. È inutile che vi dico no, non esiste, non esiste. No, è difficile, perché la natura carnale c'è, ancora c'è la carne. Poi ho dovuto fare violenza sulla mia vita, combattere il mio combattimento contro la mia carne e fermarmi davanti al Signore e arrendermi a Lui. Ma è stato difficile. Non è stato facile nemmeno per Abramo, quando Abramo fu chiamato, dice: tu dovrai andare e lasciare mogli, figli, parenti, cose, dovrai andare, figli no perché non ne aveva, dovrei andare in un altro paese, io farò di te una nazione. Era difficile per Abramo, perché quando lui è arrivato a 100 anni e Sara aveva perso il corso delle donne, Signore, ma la tua promessa? Perché quando tu gli dici così, Signore, ma la tua promessa, caro Giampi, era perché lui dice: la mia fiducia, tu parli, mi prometti, stelle come le stelle del cielo, come la sabbia del mare, contala se puoi, così sarà la tua discendenza. Io ho 100 anni, mia moglie è decrepita, ha un dimu. E mi dici che non c'è la paura. C'era la paura. C'era lo sconforto. Ma Abramo che fece? È vero che ha parlato in questa maniera. È vero che ha detto: Signore. Ma Abramo che fece? Si è tirato indietro? O ha continuato il suo cammino verso Gesù? Ha sbagliato? Certo che magari ha sbagliato. Ma poi ha continuato a obbedire al Signore. E quando il Signore l'ha chiamato nuovamente e gli ha detto: ora prenderai quell'unico tuo figlio e me lo offrirai, dice: è meglio che sto zitto stavolta. È meglio che sto zitto. Però dentro, io credo che lo stomaco era diventato così. Non entrava nemmeno un chicco da grano dentro, per quanto si era chiuso lo stomaco. Perché lui doveva portare suo figlio, fare un altare, scannarlo davanti a Dio. Buona cosa è, dice così, sembra l'Ecclesiaste lo dice, buona cosa è rimanere in silenzio. Perché dalle nostre labbra potrebbero uscire parole di offesa verso Dio. Buona cosa è attendere in silenzio la salvezza dell'Eterno. E mentre io attendo in silenzio, che faccio? Abramo mi insegna che lui iniziò a camminare verso il monte. Stesse in silenzio, il figlio faceva domande e lui... E io penso che il figlio già sentiva l'aria. Io quando mio padre mi doveva educare già sentivo l'aria che iniziava, sai quando senti l'aria, i fulmini nel fuori, e senti l'aria delle saette, no? E io già iniziavo a sentire l'aria. E così, e il figlio sentiva l'aria. Dice: cara, non è aria buona per me. Isacco... Però guardate, Isacco si fece legare, figlioli, suo padre aveva 100 anni, il figlio era più giovane, si poteva pure ribellare, 100 anni, ma il figlio, come Abramo si fidò di Dio, il figlio Isacco si fidava di Abramo. Come il pastore si fida del padre, così le anime si devono fidare anche del pastore. Dio ha stabilito delle autorità. Le ha stabilite, non sono io. Se non c'erano le autorità, stavo bene pure io. Torniamo a Isaia. Apocalisse, cioè, perdonate. Così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Perché tu dici io sono ricco, tu non sei ricco se tu la parola di Dio non vive dentro di te, se Gesù non vive dentro di te, se lo Spirito Santo non vive dentro di te, se la tua vita non porta gloria al nome di Gesù Cristo. Tu puoi avere tutti i soldi, puoi avere tutta la cultura, puoi avere tutta la sapienza, anche biblica, ma non hai lo Spirito Santo, tu sei il nulla, mischiata al niente. 0 + 0 = 0. 0 per 0 = 0. Niente, il niente assoluto. Ah mia, ho tre lauree. Sì, a te che hai tre lauree, sei il zero assoluto. Perché senza Gesù siamo polvere e polvere torneremo. Ma con Gesù. Ieri, perdonatemi, io spero che voi capiate, io sono biscottini, quelli là, cioè, i cinesi, si chiamano biscottini della fortuna. Ieri per la prima volta penso che l'hanno beccata. Mio figlio le ha comprati al Conad. Eh? Non facciamo pubblicità alla Conad, facciamo all'Ipercop, ci pagano di più. Ipercop. Penso che ho sbagliato chissà che cosa, il nome del negozio. Facciamo pubblicità giusta perché pigliamo i soldi noi. Siamo sponsorizzati. Domani camminiamo con le magliette con scritto Ipercop. Comunque, ho aperto sto biscottino perché a me mi piace la cialda, pure a mio figlio gli piace quella cialda là. Ho detto il biscottino e c'era scritto tu vivrai a lungo. E tu mi dici che l'ha azzeccata stavolta. Stavolta l'ha azzeccata, guarda, questa qua è da fargli la fotografia e dirgli complimenti, l'avete azzeccata. L'avete dato a me perché io vivrò per l'eternità. Io so che vivrò per l'eternità. E dentro di me abita, attenzione, dentro di me, non dentro di te, Giovanni, dentro di te no, ma dentro di me sì. È possibile una cosa del genere? Dentro di noi abita la sapienza e l'intelligenza dell'antico di giorni. Dentro di noi vuole dimorare la sapienza e l'intelligenza dell'antico dei giorni. Mi piace questa parola. Perché lui ha conoscenza di tutto. Quello che tu pensi, già lui lo sa. Tu pensi di essere più furba di Gesù, ma già lui l'ha scoperto il tuo dramma. Già lui l'ha scoperto il tuo inghippo. Ah, io non so il pastore chi gliele dice queste cose. Sicuramente avrà qualche spia. Sì, i servizi segreti della Chiesa abbiamo fatto. Io quando arrestavo le persone, io dicevo, guarda, per te è un grande problema, perché hai beccato l'unico poliziotto con lo Spirito Santo. E a me Dio mi rivela le cose prima. pure chi siamo. Perché Dio ti dà sapienza su tutto. Mia moglie dice, ecco, tu sei ginecologo, pediatra, medico, sei tutto di tutti. Ma io non so niente, non sono laureato, ho preso il diploma a scuola che mi hanno detto, per favore, ne esci. Fammi questa cortesia, va ti indico. Così non fai più di tassi. Quell'anno gli avevamo messo la scuola a ferro e a fuoco per fare la tindica. Esce. Questa. Però io so una cosa, credetemi, davanti a Dio lo dico. E non è vanto. Quando succede qualcosa, se io mi affido al Signore, Lui mi fa capire quello che devo fare, come farlo, e come fare le cose fatte bene. Mi fa trovare la soluzione. Mi fa trovare la soluzione, sempre. Io l'ho sempre vista così. Che poi quando venivo e parlavo con altri professionisti, cosa, ho detto sì, così va bene. E gli faceva mia moglie, hai visto? Vabbè, sì, hai sempre ragione tu. Dici tu, ma tu vuoi che io credi in te se tua moglie non crede in te? Vabbè, lo so. In effetti è così. Vuoi che io ti obbedisca se tuo figlio non ti obbedisce? Lo so. Ma voi sappiate una cosa, che comunque sia, loro prenderanno le stesse punizioni che prendete voi, non da me, dallo Spirito Santo, quando non si obbedisce a un mandato di Dio. Non perché sono moglie mia o figlio mio, non ne subiscono le conseguenze. Ne subiscono le conseguenze. Come quando io ero figlio del pastore, se non ubbidivo a mio padre, poi il Signore mi raddrizzava. Mi raddrizzava, credetemi, mi raddrizzava. Perché Dio fa così. Noi non possiamo prendere in giro il Signore. Vi ricordate giovedì che abbiamo detto dei figli di Eli? O di Eli stesso? Su Eli c'era una grande promessa. E Eli non si raddrizzò. I figli non si raddrizzarono. Fecero quello che vollero. E poi alla fine che è successo? Morirono giovani. Dice, nessuno più della tua famiglia per generazioni morirà di vecchiaia. Tutti morivano giovani. Non si scherza con le cose di Dio. Noi pensiamo di prendere in giro il Signore. Io venerdì, dopo la riunione dello Spirito Santo, ho dovuto parlare di questo evento che mi è capitato, non l'ho cercato io. Giampaolo lo sa, i fratelli e le sorelle che erano qui venerdì lo sanno. Io non ho cercato quello. Mi ero messo un attimino a guardare varie cose su WhatsApp, messaggi, cose, e poi finisci, perché finisci sempre su Facebook. E mentre slittavo col ditino magico, sono andato a frenare, sai la frenata, quella che fanno in tacci? Sì. Che ho sbattuto il muso sul telefonino. Ho detto, che vedo? Aspetta. Mai letto sti cose. Eravamo amici con questa persona, ma non avevo mai letto un suo post, mai. Quando ho visto sto post, vado a vedere che studio aveva fatto. Quando 5 minuti di studio ho sentito, e lo stomaco, come si dice in cosa, si annurecava. Mi si è fatto nodi. Dico, ma è possibile? Poi ho visto che ci sono fratelli e sorelle della Chiesa che sono amici pure con loro. Ha detto, allora, se c'è la Chiesa in pericolo, non posso solamente bloccarlo e cacciarlo. Perché io di solito, quando vedo che una cosa non mi piace, blocco, caccio e non ne discuto nemmeno. Ma quando vedo che ci sono persone della Chiesa, sorelle, fratelli, che comunque vedono, rispondono ai commenti, scrivono nei commenti, gioia mia, qua devo dare l'antidoto alla Chiesa. Perché così mi è stato insegnato. Come si fa l'antidoto? Sapete come si fa l'antidoto? Si dà un po' di veleno e poi si aggiunge il medicinale di guarigione. E infatti venerdì abbiamo trasmesso un po' di quello che diceva questa persona e poi con la Bibbia gli confutavo tutto. Lei non ha usato la Bibbia, ma io usavo la Bibbia. La Bibbia, voi credete che è parola divina di Dio, ispirata dallo Spirito Santo? E allora leggetela. Perché nella Bibbia c'è la soluzione a tutti i vostri problemi, alle vostre ansie, c'è la risposta a tutte le vostre domande, tutto. Avete delle domande da fare? Le risposte stanno sulla Bibbia. Non ve le daranno le telenovelle, non ve le darà Maria De Filippis. Non ve le daranno amici. La Bibbia invece vi dà tutte le risposte. Poiché tu dici io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, non sai invece di essere disgraziato. E non lo dico io, lo dice la Bibbia, lo dice Gesù. Lo dice Gesù. Nella mia Bibbia la scritta sono in rosso, cioè parla Gesù. Mi hai detto che portavi la Bibbia, non l'hai portata? Bravo. Ti bacchetto sulle mani la prossima volta. Vedi un po'. Buongiorno, già. E non ho bisogno di nulla, non sei invece di essere disgraziato, miserabile, povero, poi cieco, non vedi la visione di Dio, non stai guardando Gesù, non riesci a vedere Gesù, e se non vedi Gesù non puoi essere trasformato, perché Mosè veniva trasformato quando stava dinanzi alla presenza di Gesù e vedeva Gesù. Anzi, Mosè veniva trasformato solo per aver visto l'ombra della gloria. E il suo viso risplendeva, il suo viso risplendeva. E l'uomo naturale non poteva guardare nemmeno Mosè. Ah, ma com'è Mosè? Com'è Mosè? Anch'io parlo con Dio. E che ti dice Dio? Che ti devo lasciare e me ne devo andare di casa. Inizia, ma con chi hai parlato? Voi pensate che io sto scherzando, Inga mi guarda, dice dopo tanto tempo mi sa che ho sbagliato di nuovo chiesa. Sto scherzando, Inga. Però è così, c'è un personaggio, un pastore, un personaggio, che dice, in America questo, però anche lui circola su internet, che dice che è stato rapito da Gesù ed è stato portato nel cielo. Ed è stato portato nella biblioteca di Gesù. E Gesù gli ha affidato due libri e gli ha affidato la traduzione nuova della Bibbia che lui sta facendo su questa terra. È già arrivata a 8 volumi. Sta traducendo di nuovo la Bibbia con una nuova rivelazione. Attenzione che fino adesso, fino a quello che abbiamo creduto, è tutto sbagliato. Gesù ha aspettato che nascesse lui per darci la nuova traduzione della Bibbia. Dici, perché ci dici queste cose? Perché adesso ci arrivo. E lui dice, guardate il pensiero diabolico, e lui stesso conferma di non essere stato nel cielo, di non essere stato dinanzi alla presenza di Gesù. Lui dice che mentre era nel cielo, nella biblioteca di Gesù, ha pensato di rubare un terzo libro. Quindi io vengo portato nel cielo e nel cielo porto lo spirito del diavolo, che è un ladro fin dal principio. Mizzica. Cioè, torniamo alla Bibbia, no? Perché noi, no, il mio riferimento, il mio metodo di misura è sempre la Bibbia. Isaia si imbruscinava in terra. Per chi non è italiano, imbruscinare si è spalmato a terra e diceva: Signore, abbi pietà di me perché sono inguaiato, sono un uomo dalle labbra impure, vivo in mezzo a un popolo dalle labbra impure e io ti ho visto, per certo morirò. Isaia, non Giovanni Perri, Isaia. Paolo dice: io sono arrivato nel cielo, fino al terzo cielo, e non riesco nemmeno a descrivere le cose che ci sono nel cielo, non riesco a parlarne per quanto sono grandiose le cose del cielo. E lui invece mi parla di sta biblioteca, attitudine. Giovanni, l'apostolo dell'amore, quello che stava con la testa appoggiata sul petto di Gesù, Giovanni, a cui era stata affidata la mamma e la famiglia di Gesù, cadde a terra, quando vide Gesù cadde a terra come morto. Lui invece stava zitto, bello, spaparanzato, pensava a rubare nel regno di Dio, dice lo prendo, lo porto giù. E poi fa passare la figura di Gesù, la persona di Gesù, come la persona più meschina della terra, del mondo, dell'universo. Perché? Lui dice che quel terzo libro che lui voleva rubare, lo volevo rubare perché volevo, vi amo e volevo salvarvi. Quel terzo libro è una grande rivelazione, è Giovanni capitolo 22. Giovanni, per chi non lo sa, si ferma al capitolo 21. Giovanni capitolo 22, e in quel libro c'è una grande rivelazione per il risveglio della Chiesa, cioè se la Chiesa legge quel libro si sveglia e spacca i muretti, come dice mio cognato quando si esalta, dice ora spacchi i muretti. E Gesù gli dice no, questo libro non te lo posso dare, per adesso non è il tempo. Ma come, tu stai tornando e non è il tempo? Se non la svegliamo ora la Chiesa, quando la vogliamo svegliare? Se non svegliamo ora le anime, quando le vogliamo svegliare? Mi capite o no? Quindi Gesù è il cattivo e lui è il bravo. Dici, ma che cosa ci vuoi dire? Che lui è andato in una grossa chiesa, in una grossa chiesa in America, dove non so quante anime ha questa chiesa, sai, varie chiese in tutto il mondo, in tutta l'America. Attenzione che se cantate le canzoni di questa chiesa prima o poi ci chiederanno i diritti della SIAE, e io figliole vi migno, perché i diritti della SIAE non ne paga nessuno. Perché sennò ogni volta che qualche altro pastore predica quello che predico io devo chiedergli i diritti della SIAE pure io. Figliole Gil, si mette silenzioso. Quindi questo pastore, con questa grande chiesa, con queste grandi anime, tante anime, ha detto questa parola: quello che lui dice non è confermato dalla Bibbia, ma come me lo dice mi convince. Al numero uno. Sei grande, sei un pastore numero uno. Se fosse possibile sarebbero ingannati anche gli eletti, e negli ultimi tempi molti cadranno. Fratelli, la nostra ancora, Giulia, non è il miracolo, è la sua parola. Geremia dice: quando ho visto la tua parola l'ho divorata. Non è che l'ho mangiata. Tonino e io sappiamo cosa, anche Giampaolo, sappiamo cosa significa divorare. Pure Salvatore sa cosa significa divorare. No? Dico, sai che significa divorare? I divoratori quali abbiamo? Siamo in Calabria, quindi divoratori. Sappiamo cosa significa divorare, no? Quando hai fame, quella fame che non è che senti il sapore. Sei un aspirapolvere, la folletto te. Dice, dov'è la pasta? Era qua un attimo prima. Un giorno mio papà era d'estate. Tornava, c'era la fase, a Villa San Giovanni si bloccavano una volta, adesso non tanto, ma le macchine arrivavano sull'autostrada per i traghetti. E mio padre non stava a casa mai, veniva, 10 minuti aveva di tempo, si faceva una doccia perché si cambiava la divisa e doveva tornare di nuovo in strada. E nel frattempo, mentre mia mamma asciugava la camicia, perché gliela lavava, poi erano quelle camicie di una volta della polizia acriliche, come le stendevi si seccavano, si seccavano proprio. Quindi nel frattempo che la camicia si asciugava, mio padre si mangiava un piatto di pasta. E io e mia sorella ci siamo messi, lei l'abbiamo cronometrato, un piattone di pasta calda d'estate con 40 gradi, nel giro di nemmeno un minuto se l'è calato. Nemmeno un minuto. Un minuto, forse un minuto e dieci, una cosa del genere, non mi ricordo adesso bene. Ma gliel'avevamo cronometrato, che siamo rimasti così e mia sorella, ci guardavamo, di impossibile. Se l'è divorato. Noi non è che, noi invece la Bibbia come la prendiamo? Questo ce la insegnerà Alessio. Come la prendiamo la Bibbia? Io, Giovanni, vostro fratello, vostro compagno nella tribolazione e nel regno della costanza di Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Mamma mia! Wow! Oggi ho letto! Tra un mese leggiamo il secondo versetto. Perché mi devo riposare dopo aver mangiato tutto questo cibo. Con calma. Digeriamo e riposiamoci. Dice Giovanni, non è vero. Vabbè. Chi ha letto la Bibbia ieri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Su 14-15, su una stanza di, siamo quanti oggi siamo? 60 persone, ci siamo? Non diciamo gli altri giorni chi l'ha letta, perché sennò... Ah, non mi sono contato io, 16. Fratelli, lo vedete che alla fine quello che vi dico è reale? Invece, nella prova, Geremia, nel dolore, nelle circostanze avverse, Geremia dice, quando vedo la tua parola, io la divoro. Io la divoro. Io la divoro. Mentre vedo le circostanze avverse, perché lì trovo la gioia, lì trovo la pace, lì trovo l'allegrezza del mio cuore, perché tu sei l'Eterno, il mio Dio, la mia sicurezza. Il mio baluardo, il mio alto ricetto. Vedete la differenza della chiesa di oggi e della chiesa di ieri? Che non abbiamo fame più delle cose di Dio. Ci nutriamo. Però se vi dicessi a tutti, chi è che ieri è stato sul cellulare? Tutti alzereste la mano. Tutti. Chi è che non legge la Bibbia da un mese? Onesti. Io so che c'è qualcuno che non la legge almeno da un mese. Non un versetto, bravo. Non un versetto, Io quando dico leggere la Bibbia almeno tre capitoli. Quindi chi è che non legge la Bibbia da almeno un mese? Perché leggere quel versetto, ho letto il versetto che ha mandato il pastore, se va niente. Io ti ho detto, vi mandi il versetto, poi prendete tutti i capitoli e leggetevelo. È la cosa più semplice. Almeno capite tutto il senso, perché magari io metto quel versetto che ha avuto un senso per me, ma dentro quel capitolo ci stanno altri versetti che possono avere un senso in quel giorno per te. Possono darti una risposta. Mi capite o no? Io non metto... Voi pensate, ah, Giovanni ha messo quel versetto perché così sta rimproverando a Emanuele. No, quel versetto ha avuto un senso per me, oppure magari l'ho sottolineato perché mi è piaciuto e poi lo inserisco nel gruppo della chiesa a futura memoria per me, e lo metto con come posso dire, con la per trarvi per mettervi un inghippo, diceva, andiamo a vedere cosa dice tutto il capitolo. Io spero questo. Io spero questo. Mia moglie, per esempio, non entra nel gruppo della chiesa non so da quanto tempo. E nel gruppo di Gallico entra, ma non nel gruppo di Vibo non entra, quindi non sa quello che scrivo io. Quindi non sa che ho messo dei versetti della Bibbia. Quindi. Io i miei polli li conosco tutti. Licia, sorridi che Gesù ti ama. Sorridi che Gesù ti ama, che ti sto vedendo troppo giù. Sii forte e coraggiosa e fatti risolutamente animo. Mi hai capito? Una guerriera. Poiché tu dici io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla e non sai che tu sei quello che è disgraziato, miserabile, povero, cieco e nudo. Perché? Perché hai abbandonato la mia parola. Hai abbandonato il mio, non riesci ad ascoltarlo, il mio parlare. Ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato. Compra da me dell'oro affinato, del fuoco, col fuoco, per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti. Le vesti bianche sono le opere di giustizia, quelle ci coprono. Stai facendo opere di giustizia? Cosa sono queste opere di giustizia? La tua giustizia o la giustizia di Dio? Ve lo dico, la giustizia di Dio, state certi, perché siccome vedo un po' incerti, no, la mia giustizia è migliore. No, 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 è la giustizia di Dio. E la giustizia di Dio è la salvezza delle anime. E noi dobbiamo essere sempre per la salvezza delle anime. E per la salvezza delle anime devo subire un torto, subisco il torto. Ma almeno che quell'anima sia salva. E quella sarà un'opera di giustizia che coprirà la mia vita, coprirà i miei peccati, nasconderà le mie vergogne. Perché molti pensano che noi compariremo davanti a Dio nudi, ma no, Lui ci vestirà di un abito nuovo. È scritto così, non nudi. Di un abito nuovo, di lino, fino. C'era una volta un bel canto che era, vero Palmi? Qual era questo canto? No, no, sto scherzando. Qual era il canto? Non vi ricordate questo canto che si cantava? A mio padre piaceva. Di lino fino. Niente, ce l'ho qua, non riesco a prendere la musica, la melodia. Neanche tu te lo ricordi? Vabbè, eri piccola. Come a me. Come? Lo so. Gloria a Gesù Cristo, alleluia. E non far apparire così la tua vergogna della tua nudità e di ungerti gli occhi col collirio affinché tu veda. Affinché tu veda. Chi? Chi dobbiamo vedere? I peccati del fratello? Chi dobbiamo vedere? I problemi che ci sono nella chiesa? Che cosa dobbiamo vedere? Ci sono fratelli che giudicano la chiesa. Che è successo? Ci siamo? Dai. Chiudete gli occhi che preghiamo, chiudete gli occhi, alleluia, dai, spostati già, coraggio, senti male? Yeshua, te che essi, Yeshua, Signore Gesù, tu hai formato la donna e tu hai formato il suo corpo, Signore, per questo momento, per questo giorno, Signore. E noi ti preghiamo che la tua mano potente sia sulla vita di Giuse. Che la tua mano potente sia sulla sua vita, Padre. Che la tua mano potente sia sul bambino, Signore. nel nome di Gesù Cristo. I tuoi angeli accanto a lei, nel nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Ma volete andare in ospedale? È andata, dai. Però tenetemi informato, eh? Mi hai capito? Coraggio. Non viene a Villa? Pensavo di sì. Oggi quanto ne abbiamo? 10. Figliole, mi mettete tutti di sbiego ogni volta che parlo io. Il 7. Vabbè, è ritardato. Dai, Lucia. Dai. Coraggio, che è nelle mani del Signore, nelle mani più sicure. Io non mi fido dei dottori, io mi fido di Gesù. E Gesù metterà la sua mano e darà sapienza ai medici, darà sapienza ai dottori, darà sapienza agli infermieri nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. La vedi? Adesso torniamo a quello che ho detto prima. Ora dobbiamo stendere le nostre mani e fidarci di Gesù. Soprattutto dice, non riguarda tanto me, ok? Riguardano le nonne e il nonno. E l'altro nonno che è a casa, che se lo sa, diteglielo dopo, per favore, con calma, che se no vai in fibrillazione. Ora dovete fidarvi di Gesù. Fidatevi di Gesù. Fidiamoci di Gesù. A me mi riguarda, a me io pure entro. Io... Oh, figlioli, è una ragazzina che ho visto nascere, cresce, tutte e due. Non è che a me... Io non sono di quelli che sono impassibili. Io purtroppo per me la Chiesa l'ho sempre vissuta così, come una famiglia. Per me siete tutti nella stessa posizione. Gloria a Gesù Cristo. Però dobbiamo imparare a fidarci di Gesù. Anche perché noi in certe cose non possiamo più metterci mano. Ora chi può metterci mani? Mi avevano detto quando doveva nascere Gilby, vai tu in sala operatoria. Là è posto di Palmina, dei medici e di Gesù. Mi fido di Gesù. Alleluia, alleluia. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. Lo vede il Signore che dice che dobbiamo avere zelo. Zelo, come dice Gesù, lo zelo per la tua casa mi consuma. Lo zelo, Gesù ha detto nel Tempio, lo zelo per la tua casa mi consuma. Ora, qual è la sua casa? Ditemi. Qual è la sua casa? Ditemi. Il nostro cuore, poi? La Chiesa, che cosa intendete per Chiesa? Guarda a destra, guarda a sinistra. Ora vi faccio fare il movimento del collo così vi sistemate. Guarda. Questo... è la casa sua, quella che tu vedi a fianco, a destra, a sinistra, quella è la casa tua, sua. E deve avere zelo per lui, zelo per la sua casa. Quando vedi un fratello afflitto, prega per lui. Quando vedi un fratello in difficoltà, aiutalo, sostienilo. Questo significa zelo per la sua casa. Lo zelo per la sua casa mi consuma. Oggi stiamo facendo i lavori nel nuovo locale. Quello non è la casa di Dio, quello sarà la casa per noi che siamo la casa di Dio. Là c'è lo zelo, certo c'è il fatto di farla bene, di cercare di fare, stiamo cercando. Ma io ho detto, quella lì si costruisce, prima o poi si costruisce, ma il compito là è dato a dei mastri, ma a me è stato dato il compito di costruire e di tenere bene la casa sua, cioè voi, di fare crescere la sua casa, cioè voi. non il locale. A me piacciono quando i fratelli dicono: ah, state cambiando locale, grazie a Dio, bello, buono. Io sarei contento se io vedessi 30 anime che si battezzano e poi sarei chiusi qua in questo 30 anni in una volta. Ah, ogni mese 30 anime. E facciamo due culti, uno la mattina e uno la sera. E poi passavamo a fare tre culti, uno alle 7 del mattino, uno alle 10 e uno alle 5 del pomeriggio. E il coro che si scialava a cantare tre volte. Tu dici, Beatrice mi fa, e tu a me mi venivi qua tre volte. Ma non ti preoccupare che Dio avrebbe mandato anche altri cantori, altri musicisti, avreste fatto... Ma se cresceva la Chiesa, io credo, anzi spero, che sarebbe cresciuta la passione per Gesù, perché la Chiesa cresce man mano che cresce la passione. E se dentro di voi non c'è passione, la Chiesa non può crescere. E man mano che cresce la passione, voi da qui non sareste più usciti. Avreste fatto come Pietro e Giovanni. Signore, facciamo, Pietro, Giovanni, già facciamo un'altra tre tende e ci mettiamo qua e stiamo qua. E onde, dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Meglio un giorno nei tuoi cortili che mille altrove. Non vale per voi, ma vale per chi ha la passione per le cose di Dio. Per chi ha passione per le cose di Dio. Meglio un giorno nei tuoi cortili che mille altrove. Ma la Chiesa di Laodicea era meglio mille altrove che un giorno nei tuoi cortili. Quel giorno dei tuoi cortili mi ha rovinato la statistica. Ecco perché era disgraziato. Senza grazia. Se non sbaglio è così. Disgraziato significa proprio questo. Privo di grazia. Sei privo di me. Ti manco io. Sei privo di me. Ti manco io. Puoi avere tutto. Ma ti manco io. Puoi avere la migliore sala da culto del mondo. Puoi avere i migliori musicisti del mondo. Puoi avere le migliori canzoni del mondo. Ma ti manco io. Tu sei disgraziato, povero, nudo. Dov'è quella chiesa che ha passione per le cose di Dio? Dov'è quella chiesa che ha fame della sua parola come Geremia, che si divorava la parola? Gesù mio, Gesù mio. Vede il mio errore, che leggo con una Bibbia e poi vengo qui con un'altra Bibbia. In quella Bibbia avevo segnato tutto. Gloria a Gesù Cristo. Comunque, in Isaia 44, 45, 46 ci parla di uomini sordi e ciechi, sordi perché non ascoltano più la parola di Dio. Ciechi perché non vedono più il suo volto, sordi e ciechi. sordi e ciechi, perché hanno altri idoli, idoli muti che non si possono muovere. La Chiesa di oggi si è fatta degli idoli, che sono internet, che sono altri pastori, che sono altre pastoresse, che sono altre... Dicono di non avere, di che non c'è bisogno dei pastori, però seguono un pastore. Dicono che loro non hanno bisogno di nulla e seguono solo Gesù, ma loro stanno seguendo degli uomini e parole di uomini. Così era il popolo di Israele e così è la Chiesa degli ultimi tempi. E se i tempi non fossero abbreviati, sarebbero ingannati anche gli eletti. Se i tempi non fossero abbreviati, sarebbero ingannati anche gli eletti. Fratelli, che voi ci credete o no, i tempi sono abbreviati. Gesù torna per riaprire la sua Chiesa. Gesù viene per prendere la sua sposa e per preservarci dal male a venire, perché ci sarà tanto male dopo. E lui ci sta dicendo alla Chiesa, come ha detto alla Chiesa di Laodicea: ravvedetevi, tornate a me, santificatevi perché io sono santo. Divorate la mia parola, state alla mia presenza, cercate la mia faccia, cercate la mia faccia. Gli non mettere questa musica da UFO, gli UFO, mettete una musica cristiana. Sembra sta musichetta, sembrano gli UFO che si avvicinano. Siccome sta girando pure sta voce, gli uomini vengono ingannati dagli UFO, che c'è l'astronave madre che ci sta aspettando. Fratelli, guardate, noi ridiamo, ma gli inganni ci sono. E non ridete, attenzione, io vi consiglio di una cosa, non prendete in giro chi cade in questo inganno. Dice nella Bibbia di non fare così, ma abbiatene un santo timore affinché non cadiate anche voi in quel problema. Abbiatene un santo timore. E sai come puoi avere un santo timore? Aggrappandoti ancora di più alla parola di Dio. Il punto più fermo qual è? La parola di Dio. Dov'è che mi devo aggrappare alla parola di Dio? È scritto, lo faccio. Non è scritto, non mi muovo. Ma dice, ma ti attacchi pure alle virgole. Ci sono nella sela, ci sono le pause, mi devo aggrappare pure a quelle. Mi aggrappo a quelle e rifletto. E pongo mente. Le pause però non sono fatte di un mese, sono fatte di un attimo, giusto per mettere mente, e poi continuo. Leggi la Bibbia, Alessio. Se non riuscirai in nulla. E sì, ma è sentenziato. Non porto sfiga. Però ti dico la parola di Dio. Lo sai che pensavano che facesse così, che portasse sfiga? Parlavano così di Geremia. E dimmi di no. Quando lo vedevano, dice, è il gatto nero, io stavo in un topozzo. E a me qualcuno, chi predica la verità, chi dice la verità, questo qua, mamma mia, sì, quando lo vediamo facciamo gli scongiuri. Ma scusi, non sei cristiano? Che scongiuri fai? Ah, gloria a Gesù Cristo. Io voglio respirare la sua parola. Io voglio vivere la sua parola. Io vorrei essere così. Ah, sedermi e respirare il suo profumo, la sua presenza. Io non ho mai assistito a una riunione dove cadesse oro dal cielo, ma ho assistito a riunioni dove ad un certo punto si sentiva una brezza, senza i ventilatori, si sentiva una brezza con un profumo che era di qualcosa di meraviglioso che non riuscivi a definire che profumo era su questa terra. È qualcosa che circolava. E quello era il profumo del mio Signore, il profumo del suo passaggio. Perché a differenza di quello che pensa mia moglie, al mio Gesù gli piacciono i profumi, proprio come a me. E nel cielo sarà tutto un profumo. Non ci saranno cattivi odori, ci sarà tutto un profumo. Ci sarà tutto un profumo. Sapete chi ha inventato i profumi? Non sono stati gli egiziani. Andate a leggere attentamente la Bibbia. Il profumo viene dal cielo. Il profumo è qualcosa che viene dal cielo. E io voglio respirare la sua presenza. E lo sai quando la respiro? Quando entro nel riposo. Quando entro nel suo riposo, quando inizio a fidarmi veramente di Gesù, quando stendo le mie mani e dico: Signore, conducimi tu, portami tu dove io non so, non saprei andare, e fammi fare tu le cose che io non saprei fare. Alleluia, alleluia. Chiudiamo i nostri occhi. China il tuo capo. Per favore, non guardare né a destra né a sinistra, non c'è bisogno. E nel tuo respiro glorifica il nome di Gesù, glorifica il potente nome di Gesù. Gloria a Gesù Cristo, alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Abbiamo bisogno di te, Gesù. Abbiamo bisogno di te, Gesù. Abbiamo bisogno di te, Signore. Spirito Santo, abbiamo bisogno di te. Spirito Santo, abbiamo bisogno di te. In questo momento, Signore, noi ci affidiamo a te. Io mi affido a te perché ho bisogno di te. Il Ramashamara Kesi, Rebashua, Yete, Yeshama Yekesi. Rei basha baye ke sei re masso. Rei ti wate ke ye washi ma ye sei ke ye wate re ye bashi. Ora la ye ke re mashi. E te re ye basha ma ye ke so. Rei masha la masso. Ora ma ma ye se re ba ke. Te te yo bashu ye bashu. Yeah, but sure, yeah.